Quando i parroci predicando dicevano le loro cose, perché i preti molte volte hanno fatto e fanno così, no? Siccome il Vangelo non ha dentro delle cose che si possono capire, no? Allora i preti o la Chiesa tante volte ha detto vi dirò qualcosa io, no? Allora abituati tante volte a una predicazione ecclesiastica, io penso appunto al fatto che per secoli il cattolicesimo non ha accostato la Bibbia, neanche il Vangelo, si leggeva il latino su e poi il parroco faceva il predicozzo che occorreva alla gente. In genere erano prediche così, diciamo, di buon comportamento, di osservazioni sulle cose che servivano, no? E questo fatto di accostare la parola, la testimonianza sulla parola di Gesù, accostare i Vangeli direttamente, come vedete, stanno anche mettendo in crisi noi ascoltatori. Non so, ma vedete che tutte le volte che leggiamo il Vangelo sembra qualcosa di sgradevole. Cioè, bisogna sempre reagire perché non è evidente immediatamente, no? Ma questo è il segno che la parola di Dio fa reagire, fa rispondere, converte, appunto, pizzica, spacca, colpisce, appunto, no? Perché avete sentito bene anche stasera, proprio è così letterale, siccome molta gente andava dietro a lui, che sarebbe quello che noi ci aspettiamo, è una processione che vanno migliaia di gente, lì siamo sicuri che c'è la fede, no? Siccome molta gente andava con lui, si potrebbe tradurre, cercò di scoraggiarla. E la scoraggiava così. Attenti, non è un giochetto. Se uno viene con me, e il testo poi tradotto un po', così arditamente, esattamente per noi suona, però il testo suona così: se uno viene con me e non odia suo padre, sua madre, sua moglie, i suoi figli, i suoi fratelli, sorelle e la propria vita, non può essere mio discepolo. Anche a tradurre odia col preferisce, quindi se qualcuno preferisce i suoi alla mia causa, non venga neanche, no? E anche prendendo in considerazione il carattere paradossale di queste come altre espressioni di Gesù, resta comunque la durezza di queste parole, che ci sembrano evidentemente, facciamo almeno due obiezioni, perché appunto la parola di Dio lavora se noi obiettiamo, se si lavora, quello che dice lui è quello che diciamo noi, perché se lo lasciamo lì così, siamo d'accordo sempre, va bene tutto. Tanto noi pensiamo quel che vogliamo, Appunto, tiriamo fuori almeno due obiezioni. La prima è che se per andare dietro a Gesù bisogna comunque relativizzare papà, mamma, figli, fratelli, sorelle, beh, c'è qualcosa in noi che reagisce. C'è da mettere in discussione qualcosa di serio. Anche perché ci sembra che questa richiesta di Gesù, addirittura con questo tono, no? Che viene ripetuto altre volte, lascia lì i tuoi, no? Addirittura sembra andar contro i comandamenti fondamentali, cioè quelle regole fondamentali con cui Dio sta creando l'avventura umana, che fanno dell'unione dell'uomo e della donna, del matrimonio, e fanno del rapporto coi figli, dell'onore del padre e della madre, fanno appunto le strutture fondamentali dell'esperienza umana. Cioè imparare a onorare il padre e la madre, imparare a volersi bene tra un uomo e una donna, sono gli apprendimenti radicali per imparare a fare gli uomini. Quindi sta roba qui non si può trattare così, no? Beh, l'altra cosa evidente, ma allora se siete voi i primi a scostare la gente, se siete voi quando arriva lì uno poveretto con qualche motivazione così così a dirgli no, qui occorre cose serie, sennò via a casa, no. E anche questo atteggiamento sembra contraddire molti altri atteggiamenti che invece stanno nel cuore del Vangelo. La compassione di Gesù, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi. Questa compassione di Dio per la fatica dell'uomo in quanto tale. O quando sottolinea basta un lumicino, una canna incrinata e io non la spezzerò, non spegnerò il lumicino della fiamma smorta, no? Quindi come accordare queste parole esigenti, pretenziose di Gesù con le parole invece della dolcezza, della misericordia? È come appunto l'obiezione che viene è questa: ma come, Signore, sei tu che ci incoraggi a venire? E in qualche maniera dici storpi, zoppi, ciechi, avanti, senza che ci fermiamo sulle nostre miserie, sul nostro peccato, sulla nostra inaffidabilità. E adesso invece ci fai quasi paura, ci metti in guardia, ci inviti a calcolare appunto bene, di stare pensosi se abbiamo le energie per costruire la torre o per affrontare una guerra. Quindi di fronte a queste cose, il libro della Sapienza lo diceva chiaramente, bisogna riconoscere che non capiamo, non capisco, non so, ogni tanto mi viene da dubitare se io non faccio passare un Dio che va bene a me, che ne so io di Dio alla fine? Quale uomo può conoscere il volere di Dio? Chi può immaginare cosa vuole il Signore? E se fosse davvero, sai, l'altra sera discutevo con uno, no? Si infiammava. Io capivo chiaramente che quello voleva un Dio severo perché era lui arrabbiato con la gente. In quel caso lì si capiva che non era Dio. Però è chiaro che quando uno ti dice se Dio fosse molto più severo di quel che dici te. E se Dio con me appunto mi chiedesse conto in maniera tutta diversa di quello che io sto poi cercando di aggiustare. Chi può immaginare cosa vuole il Signore? I ragionamenti dei mortali sono timidi, incerte le nostre riflessioni, perché un corpo corruttibile appesantisce l'anima e la tenda di argilla grava la mente dai molti pensieri. A stento ci raffiguriamo le cose della terra, diceva la Sapienza. Scopriamo con fatica quelle a portata di mano. Chi può rintracciare le cose del cielo? Chi ha conosciuto il tuo pensiero? Se non sei tu a concedergli la tua sapienza e non gli invii il tuo Santo Spirito dall'alto. Quindi, quando Gesù, che è la sapienza incarnata, parla con questo tono, uno resta lì, insomma, gli si ferma un po' nel gruppo la cosa, sai, quando Gesù non parlasse così, facciamo la svelta, noi due pacche sulle spalle, una partita a carte, un bicchiere di vino, lo addolciamo subito, il rapporto con Dio, ci pensiamo noi, no? La religione è maestra nell'addomesticare Dio, cioè nel renderlo umano, Dobbiamo quindi misurarci sulla serietà di quelle parole, non scavancarle troppo in fretta, con spiegazioni rassicuranti, e dobbiamo star di fronte pregando. Quando diceva Gesù, per voi è impossibile, ma per Dio è possibile. Quindi star di fronte a quelle parole, implorare il dono dello Spirito, abbiamo sentito la sapienza, che è capace di far scaturire l'acqua dalla roccia, di far fiorire il deserto, appunto, di aprire una strada attraverso il mare, cose che noi non sappiamo fare, ma lo Spirito del Signore sì. Certo, quello che ci chiede il Signore di sicuro è una cosa seria, e di questo a me sembra d'essere sicuro, non è una delle cose, cioè non può Gesù giocare questa severità su una delle cose possibili. Non è una delle possibilità. Quello che Gesù dice in questa maniera, in qualche maniera bisogna vederlo sulla via della vita. È la via su cui tutto si può salvare e tutto si può perdere. È la via su cui bisogna confrontare tutto. È quella solita sapienza cristiana, è quel passaggio segreto, sottile, la porta stretta, appunto, che tutte le volte il Vangelo ci fa ripercorrere, no? Proviamo a cercare di scavare, di capire attraverso i sacramenti, le predicazioni, la preghiera, attraverso quello che noi decifriamo di Gesù, a capire questa esigenza sua, incominciando a ricordarci che questo passo è situato nel racconto del cammino di Gesù verso Gerusalemme. Questo è il contesto del Vangelo, no? Il richiamo è questo. Verso la sua crocifissione, il cammino là dove Gesù dovrà rinunciare a tutto, accettare di perdere tutto, persino la sua vita, per la causa di Dio a favore dell'uomo. Cominciamo a capire, si comincia a intravedere il senso di questa cosa. In qualche maniera noi dobbiamo andare in quel luogo lì dove si è disposti a perdere tutto, persino la vita, per la causa di Dio a favore dell'uomo, per la fede, il martirio, no? La struttura di fede come martirio. Quelle parole che sono così dure sono l'invito semplice alla sequela, alla Pasqua appunto, l'invito al passaggio del dono di sé al di là dei ripari fragili delle nostre sicurezze, nel superamento e nel dono di tutto ciò che è nostro. Il padre, la madre, lo sposo, la sposa, i figli, i fratelli, le sorelle, tutte le nostre radici umane, tutti i nostri legami, tutto ciò che noi abbiamo nella vita, per identificarci, per essere, tutto ciò che ci dà e ci può dare appoggio, sicurezza. E quindi tutte le forme dell'avere, ricordate tutti i discorsi appunto sulle ricchezze, sulle cose. E anche qui avrete notato i possessivi, chi preferisce suo padre, sua madre, i suoi fratelli, il suo sposo, la sua sposa, la sua vita. Non è degno di me. Mi pare appunto che Gesù ci chieda in qualche maniera di considerare la vita a partire da ciò che è nostro. Questo vuol dire rovesciare le cose. Ci chiede semplicemente di rinunciare ai nostri atteggiamenti possessivi, legati alla preoccupazione di assicurare la nostra vita, non appoggiandola sull'amore che fa uscire, appunto, ma su ciò che noi possediamo. Si tratterebbe, ci sono dei passi di Paolo che cercavano nella predicazione cristiana di elaborare questo stile cristiano, di mettersi in rapporto alle cose, alle persone, alla vita. Quelli che hanno moglie, vivano come se non l'avessero. Quelli che piangono, come se non piangessero. Quelli che godono, come se non godessero. Quelli che comprano, come se non possedessero. Quelli che usano del mondo, come se non ne usassero appieno, poiché passa la scena di questo mondo. E in fondo, se ci pensate, è tutta l'esperienza dei genitori di Gesù, di cui il Vangelo a brani ricorda qualcosa. Maria e Giuseppe, per diventare discepoli, appunto, hanno dovuto fare come se non avessero il figlio, come se non fossero sposati, come se in qualche maniera la cosa principale della loro vita fosse la causa di Dio, appunto. Quando al Tempio il vecchio Simeone li spossessa del loro figlio per destinarlo ad essere luce delle nazioni, gloria di Israele, quando Gesù adolescente scappa per dedicarsi alle cose del padre suo. Insomma, si tratta, mi pare, la linea interpretativa di queste parole dure di Gesù, sempre dicendo che noi comunque capiamo poco, ma mi pare che la linea sia proprio questa: si tratta di vivere ciò che la vita ci dà da vivere, facendo nostri gli atteggiamenti di Cristo, entrando nella logica della Pasqua, del dono di sé. Sentite un po'. Preferire Cristo a nostro padre, a nostra madre, ai nostri figli, non prende un senso nuovo quando noi comprendiamo che questa preferenza consiste nel far nostra la scelta di dare la vita per gli amici. Preferire Cristo vuol dire preferire un rapporto che non si pone direttamente tra me e mia madre, ma ha un rapporto del figlio con la madre come quello che avrebbe Gesù, cioè che dà la vita per i suoi amici. Perché lo sappiamo benissimo che il rapporto tra figlio e madre è inghippato in una serie di violenze e di occlusioni, appunto, no? E riferirsi a Cristo non è amare meno la mamma, è amarla in maniera giusta, chiedendo a Dio come si deve amare nostra madre, e cioè dando per lei la vita, e viceversa. Secondo un paradosso che è frequente nei Vangeli, preferire Cristo a nostro padre, a nostra madre, ai nostri figli, vuol dire appunto rinunciare a ciò che noi chiamiamo amore, per accedere all'amore autentico, per chiedere al Signore cosa vuol dire amare. È questa la fede, capito? Non è il sentirsi sicuri delle cose che facciamo, che abbiamo. È esattamente ribaltare il punto di vista e partire dal punto di vista della parola di Gesù, che è il dono che Dio dà di sé nel Figlio, nella Pasqua, dare la vita, appunto. Questo è il criterio. Noi non amiamo mai tanto nostro padre, nostra madre, i nostri figli, nostro sposo, la nostra sposa, come quando mettiamo Cristo al di sopra di tutto. Al di sopra anche della nostra vita, delle nostre preoccupazioni per noi stessi. Si accede così al vero amore, per i nostri figli, per i nostri genitori, rinunciando all'amore possessivo e quindi liberandoci da tutte quelle volontà di imporci agli altri, o quel ripiegamento su noi stessi o sul vantaggio che noi traiamo dagli altri. Perché quello che noi chiamiamo amore in realtà è fatto di queste cose, di voglia di dominare, di possedere e di voglia appunto di trar vantaggio. Si tratta di liberarci di questo, amare Cristo più dei nostri genitori. E liberandoci quindi da una certa maniera di concepire la vita, per accedere alla vita vera, quella che attraversa la morte, quella morte verso la quale cammina Cristo donando se stesso. È donandola che ci salva, appunto. Siamo chiamati perciò, mi pare questo il senso della sequela esigente di Gesù. Siamo chiamati a preferire Cristo a tutto e a tutti per ritrovarlo e amarlo in tutti, a cominciare dai prossimi, dai nostri cari. Allora il nostro amore per loro troverà la sua verità, impregnandosi di rispetto e di tenerezza. Si diceva una volta di quel santo timor di Dio. Non c'è una formula più alta. Cioè i nostri rapporti di un genitore con un figlio deve essere mediati dal timor di Dio. Timor di Dio, tra l'altro, è la traduzione non del termine paura, è la tradizione del termine, la traduzione del termine ebraico dell'amore nelle viscere, della misericordia, con la misericordia di Dio, questa mediazione appunto dell'amore di Dio nei nostri rapporti, di quel timor di Dio di cui parla la Scrittura, che è l'atteggiamento radicale dell'alleanza tra Dio e l'uomo. Cioè, i nostri rapporti dovrebbero essere costruiti su quell'atteggiamento che è costitutivo dell'alleanza tra Dio e l'uomo. Cioè, come Dio entra in relazione con l'uomo, così noi dovremmo entrare in relazione con noi, su quel modello, con quello stile, appunto. E allora camminare al seguito di Cristo vuol dire molte volte abbandonare le cose che ci sembrano spontanee o fatali, perché sono così, o perché il mio carattere è così, o perché siamo abituati così, o perché si fa così. Lasciare ciò che è conosciuto e che a noi sembra di dominare tranquillamente, di ciò che crediamo di possedere, che in realtà ci imprigiona e ci chiude. E vuol dire invece aprirsi a questa chiamata seria di Cristo, intraprendendo la sua via, liberando noi stessi e i nostri vicini, i nostri prossimi, perché possiamo tutti accogliere la chiamata e intraprendere questa avventura alta a cui il Signore ci invita. È come se noi, cuccioletti umani, imparassimo a leccarci un po', a rasparci un po', a giochicchiare un po', a far la caccia a qualcosa. Imparassimo dei costumi che sono poi fondamentali, certo, del diventare uomo, ma a partire dai quali il Signore ci chiede di accedere a uno stile più alto, hai capito, più coraggioso. Dice, ma io riuscirò a far di questi cuccioli di animali, di fare dei figli di Dio? E questa è la pretesa alta di Gesù. La proposta di un altro livello di amore simile a quello che Dio ha per noi. E quindi non di pretesa eccessiva si tratta in questa richiesta del Vangelo, e non di durezza di Dio noi dovremmo parlare, ma semmai, questo sì, su questo ho dei dubbi, che Dio sbagli, esageri a stimarci. Cioè che speri troppo da noi, questo sì ci deve inquietare. Semmai si deve pensare a un'eccessiva stima che Dio ha di noi e di un'attesa esorbitante, generosa, troppo generosa forse, nei nostri confronti.